Buon pomeriggio e ben ritrovate per questo ultimo incontro, almeno per il 2019, dedicato al commento delle conversazioni eucaristiche di San Francesco Spinelli. Come abbiamo anche fatto negli incontri precedenti, prendiamo in considerazione una conversazione che magari ha anche qualche spunto di sintonia con il tempo liturgico che stiamo vivendo. E non è difficile trovare, proprio anche quasi fossero scritte apposta per appunto metterci in sintonia con l'anno liturgico. Per questa meditazione, riflessione che si pone ormai nelle vicinanze del Natale, ho pensato di dire qualcosa, di commentare la conversazione eucaristica numero 14. Quella che si trova sulla nuova edizione alla pagina 120, che ha come titolo «È bello per noi essere qui», la frase che Pietro, a nome dei tre apostoli che hanno accompagnato Gesù sul monte Tabor, dice davanti a Gesù che si trasfigura. Quindi il punto di partenza è la pagina evangelica che ci racconta la trasfigurazione. Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe più adatto allora meditare a Pasqua o in Quaresima questa conversazione. Voi sapete che ogni anno la seconda domenica di Quaresima ci presenta nella liturgia il Vangelo della Trasfigurazione. È vero, però penso che non siano assenti anche dei riferimenti al mistero dell'incarnazione e direi così al mistero del Natale visto già nella prospettiva della Pasqua. Non è un ragionamento complicato quello che sto per dirvi. I Vangeli del Natale, ci dicono gli esegeti, gli studiosi, sono gli ultimi ad essere stati scritti e sono scritti i Vangeli del Natale, Luca e Matteo, avendo davanti il destino di quel bambino che nasce a Betlemme. Il destino è la croce, è la Pasqua. Quindi non sono una semplice favola, ma già ci sono degli indizi, degli elementi che ci fanno pensare che c'è un rapporto strettissimo tra la culla e la croce, tra la culla e la croce. Il bambino che nasce sarà il crocifisso. Ecco, questa prospettiva è ben presente anche in San Francesco Spinelli. E lo ritroviamo, questo modo di pensare al Natale, in tanti santi. Per esempio, uno su tutti, Sant'Alfonso. Sappiamo, e anche nella introduzione alle conversazioni eucaristiche ho ricordato come è un modello per padre Spinelli, Sant'Alfonso. Soprattutto le visite eucaristiche di Sant'Alfonso sono come un po' l'esempio da cui lui ha tratto. Ebbene, Sant'Alfonso, sapete tutti, è l'autore di quella canzone, di quel canto che conosce tutto il mondo, «Tu scendi dalle stelle». Ma quel canto se voi lo leggete attentamente, ci vedete già dentro i temi della sofferenza, della passione e soprattutto della morte per amore. E adesso non ho qui il testo, ma quando dice io ti vedo qui a Gelar, o Dio beato, quanto ti costò l'avermi amato? C'è già il tema di un amore che costa, e cioè di un bambino che si è incarnato, il figlio di Dio si è incarnato, è nato e ha accettato la povertà, gli stenti, per amore, così come farà sulla croce. Quindi l'idea che nel Natale c'è già dentro la Pasqua, c'è già dentro la redenzione, c'è già l'amore crocifisso, era presente molto più di oggi. Oggi, scusate questa parentesi, ma il contorno un po' consumistico del Natale ci ha fatto dimenticare che il Natale è molto vicino alla Pasqua. Il Natale è l'inizio della redenzione. Ecco, noi oggi questo aspetto forse non lo cogliamo più, ma lo coglievano invece molto bene i santi, e in particolare, come dicevo, Sant'Alfonso e San Francesco Spinelli. Allora, ritorniamo al punto di partenza. Ho detto che allora il Vangelo della Trasfigurazione, che precede la Pasqua, è adatto anche a prepararci al Natale, perché il Natale prelude alla Pasqua. E a questo riguardo ci sono delle sintonie molto belle. Sul Monte Tabor ci sono in adorazione i tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. A Betlemme sono in adorazione i magi, i pastori. Lo stesso atteggiamento, adorante, contemplativo. A Betlemme c'è il silenzio della notte. Sul Monte Tabor c'è il silenzio della nube. Vennero avvolti da una nube. Questo per dire che ci sono degli elementi in comune. Allora, la trasfigurazione è la manifestazione della gloria, che fa dire è bello per noi stare qui. Ma è la stessa reazione, più o meno, che hanno i pastori quando vedono la luce, quando vedono la stella, che pieni di gioia, è bello. Anche loro fanno questa esperienza di bellezza al vedere la luce. E la luce che vedono sulla capanna di Betlemme richiama la luce che emana dal corpo trasfigurato di Gesù. Vedete, ci sono dei collegamenti molto stretti. Ma direi che quello che colpisce del Vangelo della Trasfigurazione padre Spinelli è questa reazione di Pietro, una reazione contemplativa. È bello per noi stare qui. È l'estasi che Pietro prova, non ha più parole, dice il Vangelo, non sapendo che cosa dire, riesce solo a trovare queste parole. Che bello. E questo è l'atteggiamento di chi si mette in adorazione. Non occorrono tante parole quando si adora, si è come in estasi, ma non nel senso che ci sono dei fenomeni del corpo, quello valgo un poco, ma la vera estasi è avere un'esperienza di gioia interiore così piena che non si vorrebbe mai che finisse. Rimaniamo qui, dice Pietro, facciamo tre tende. E padre Spinelli dice la stessa cosa, che bello se potessi rimanere qui e fare anch'io una tenda davanti a te. Quindi vede in Gesù Eucaristia la stessa persona che c'era sul monte Tabor. Il monte Tabor è ormai il tabernacolo. È quello, il monte Tabor, l'altare, dove Gesù, rivestito di gloria e nello stesso tempo nelle specie nascoste del pane e del vino, si manifesta, si rivela. Ecco, così che abbiamo inquadrato i contenuti di questa bella conversazione numero 14, facendo un parallelo tra la trasfigurazione, l'incarnazione e l'Eucaristia. Nell'Eucaristia è presente lo stesso Verbo del Padre che si è trasfigurato sul monte Tabor davanti ai discepoli. Vediamo adesso di cogliere qua e là alcuni particolari, non tutti, ma quelli che a mio parere rendono particolarmente bella questa conversazione. Comincerei subito dalle prime righe. Scrive padre Spinelli: «Oh, quanto e come si gode quando si sta in buona compagnia! Quanto piace agli amici trovarsi spesso insieme! Non si staccherebbero mai l'uno dall'altro. Perché? Perché si amano, si stimano reciprocamente». Qui viene fuori, senza forse intenzione di padre Spinelli, ma viene fuori un lato del suo carattere. È un uomo portato all'amicizia, portato alle relazioni fraterne, amicali, cordiali. È forte la prima frase: come si gode quando si sta in buona compagnia. È uno che ama la compagnia, padre Spinelli, anche se ha un'anima un po' monastica, ma non gli danno fastidio gli altri. Non è uno che scontroso, che starebbe sempre da solo, no, starebbe sempre in compagnia, dice, piace agli amici trovarsi spesso insieme, non si staccherebbero mai l'uno dall'altro. Questa caratteristica del suo temperamento mi ha colpito, perché qui viene fuori e viene confermata da tante testimonianze. Sapete, l'anno scorso abbiamo pubblicato quel libretto di testimonianze. Per esempio, lì c'è una testimonianza di un certo Don Battaglia che scrive: «La sua venuta tra noi era sempre desiderata e spesso capitava per i suoi incombenti, e se qualche volta veniva di premura non si partiva mai se prima non avesse avuto notizie nostre della nostra salute. Se poi ci incontrava per strada, qualunque fosse stato il luogo, faceva fermare il calesse e di là largheggiava di saluti e di complimenti, conditi sempre da un sorriso di vera gioia e di santa soddisfazione. Quando incontrava qualcuno si fermava, parlava volentieri, scendeva dal calese addirittura. Ecco una persona che gode di stare in compagnia. Perché rimarco questo aspetto che sembrerebbe secondario? Perché lui, proprio da questo aspetto, recupera una delle definizioni più belle della preghiera. Sentite. Ma quale migliore amico, quale compagnia più cara della tua, o Signore, in questo amabile sacramento, con il quale allieti e fai gustare alle anime tue amiche tanta gioia, che inebriate corrono piene di amore a frequentare e prolungare i loro intrattenimenti con te? Lui dice che la preghiera, l'adorazione, è una questione di amicizia. Come si gode di stare in compagnia con gli amici, così si gode di stare in compagnia con il Signore che è il primo amico. La preghiera nel suo segreto sta tutta qui. La preghiera, l'adorazione, per prima cosa è tenere compagnia a Gesù, fargli compagnia, stare alla sua presenza. Prima ancora di dire delle cose, prima ancora di leggere dei libri, prima star lì a fargli compagnia. Potremmo dire, ma sarà vera questa idea della preghiera? Beh, forse lo aveva letto padre Spinelli, ma sapete che la stessa cosa la dice una grande mistica come Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila dice che la preghiera è prima cosa tener compagnia al Signore, fargli compagnia, star lì alla sua presenza. Secondo, guardarlo e lasciarsi guardare. Terzo, parlargli e ascoltarlo. Ma la prima cosa è stare lì a tenergli compagnia, come si fa con gli amici. Certo, tra amici si dicono anche delle cose, ma la cosa più importante quando ci si trova non è quello che si dice, ma il fatto di trovarsi insieme, di stare insieme. Ecco, la stessa cosa vale per la preghiera. Ma adesso cosa dico in un'ora al Signore? Non mi passa più. Non preoccuparti di che cosa devi dirgli. Esprimi invece questo sentimento: Signore, sono qui a tenerti compagnia. Quello che ci diciamo va bene, ma la cosa più importante è stare insieme, stare alla sua presenza. Quindi ho trovato in queste prime righe un grande insegnamento che viene poi ripetuto qualche riga dopo, proprio sempre lì nel primo paragrafo, quando in fondo alla pagina, siamo a pagina 121, continua così padre Spinelli: prendo quindi per me la parola di San Pietro e ti prego di voler fare per me qui accanto al tuo tabernacolo un padiglione, una tenda. Allora il linguaggio dell'esercito era il padiglione, ma è una tenda. un padiglione per me dove io possa rimanere giorno e notte a godere della tua deliziosa compagnia. Vedete, torna l'idea del desiderio di star lì a tenergli compagnia. Ma guardate che questo in fondo è l'atteggiamento di tutti i grandi oranti della Bibbia. Prendete Mosè. Mosè, al capitolo 40 del libro dell'Esodo, sentite cosa faceva. Siamo verso la fine del libro dell'Esodo. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: il primo giorno del primo mese erigerai la dimora, la tenda del convegno. Dentro vi collocherai l'arca della testimonianza, davanti all'arca tenderai il velo. E poi gli dà tutte le indicazioni su come stare in questa tenda del convegno. E la Bibbia ci dice che Mosè, quando usciva, dopo essere stato nella tenda con il Signore, a colloquio con Lui, usciva e non si poteva neanche guardarlo, perché era trasfigurato come Gesù sul Tabor. Vedete i collegamenti? Chi sta davanti al Signore rimane illuminato della sua stessa luce, viene a sua volta trasfigurato, perché noi diventiamo quello che guardiamo. A forza di stare davanti al Signore, il Signore ci fa diventare simili a Lui, ci trasmette la sua luce, ci trasmette la sua sapienza. Ecco, io mi sono immaginato padre Spinelli come Mosè, con lo stesso desiderio di entrare nella tenda del convegno. Quanto bramava di stare lì nella tenda, ce lo dice lui. Io faccio mie le parole di Pietro, prego di voler fare per me qui accanto al tuo tabernacolo una tenda per me, dove io possa rimanere giorno e notte a godere della tua deliziosa compagnia. Cos'è l'adorazione? È star lì e godere della compagnia del Signore. Ecco, questi riferimenti biblici ci confermano ancora una volta come le parole, gli scritti di padre Spinelli siano anche il risultato di quella che oggi chiameremmo la lectio divina. Lui è capace di collegare il Tabor alla tenda del convegno dell'Esodo, all'Eucaristia. Fa questi collegamenti. Più avanti dice ancora padre Spinelli, scrive: con questo amabile sacramento allieti e fai gustare alle anime tue amiche tanta gioia che inebriate corrono piene di amore a frequentare e prolungare i loro intrattenimenti con te. Potremmo dire che qui padre Spinelli ci dice che cosa capita alle persone che stanno in compagnia del Signore, che lo adorano, che lo guardano. Anzitutto dice le allieti. le allieti, dai loro letizia, le rendi felici. Secondo, fai gustare loro tanta gioia. Quindi non le allieti così soltanto superficialmente, ma gustano la gioia. Terzo effetto, si ubriacano, sono inebriate, come fuori di sé. E questa è un'espressione che si usava spesso da parte dei padri della Chiesa, la sobria ebbrezza, perché fa riferimento al simbolo del vino. Ecco, qui cosa potremmo trattenere? Che chi sta davanti al Signore non sta più nella pelle, vive questo desiderio di uscire e poi dice di correre, piene di amore. Chi sta davanti al Signore poi è il primo a voler correre anche incontro agli altri. E qui mi viene in mente che questo rapporto tra lo stare davanti al Signore che ci fa correre è presente nel prologo della regola di San Benedetto, dove lui dice, San Benedetto, sapete che padre Spinelli era anche oblato benedettino, quindi l'ha letta molte volte la regola di San Benedetto, e qui si vede, prende da San Benedetto questa immagine della corsa, che era già di San Paolo. Corro. Ecco, chi incontra il Signore addirittura non si accontenta più di camminare, vuole correre. È il dinamismo, è l'entusiasmo della vita cristiana. Ecco il frutto dell'adorazione. È un po' il frutto degli apostoli, di Gesù stesso dopo la trasfigurazione. Corre, da lì in poi corre verso la croce. Gesù dalla trasfigurazione in poi va dritto verso l'offerta della vita. E questo è il frutto che padre Spinelli individua per lui e per noi. Se tu stai lì con il Signore, poi è inevitabile che ti scaldi al suo fuoco. È inevitabile che Lui ti comunichi poi il suo ardore e quindi ti metta dentro la voglia di correre. E guardate che tutti quelli che incontrano davvero il Signore corrono. Zaccheo, quando incontra Gesù che passa, in fretta scese dall'albero e corre. I pastori appena tornati dopo aver visto Gesù, corrono, vanno ad annunciare. È come una, non è l'ansia, ma è la sollecitudine. È Maria, dopo che ha incontrato il Signore nelle parole dell'angelo, corre in fretta verso la cugina Elisabetta. Ecco, qui troviamo una delle caratteristiche della spiritualità di San Francesco Spinelli, che è la vostra. L'adorazione non rende meno attenti alla carità verso il prossimo, proprio il contrario. L'adorazione, l'incontro con il Signore, ti scalda perché tu possa correre ai bisogni dei fratelli. La vera adorazione ha come conseguenza la carità, perché tu ti incontri con colui che brucia di carità. Dice ancora, e continuiamo, la mia anima attirata dal tuo amore si slancia con trasporto nel tuo divin cuore, allo stesso modo di un cervo assetato che si slancia a una fontana di acqua viva. E sono immense e incomprensibili le dolcezze che gusta la mia anima nel conversare con te. Anche qui i riferimenti sono davvero ricchissimi. E vedete che senza dirlo esplicitamente, siamo al paragrafo 2, si ricorda il Salmo 42, l'anima mia ha sete del Dio vivente, come una cerva anela i corsi d'acqua. Ecco, lui dice, vedete qui, la mia anima attirata dal tuo amore, e fa riferimento al Cantico dei Cantici, si slancia con trasporto allo stesso modo di un cervo assetato che si slancia a una fontana di acqua viva. È meraviglioso come lui ha assorbito il linguaggio della Bibbia. Lui parla con parole sue, ma sono parole che sono imbevute di Sacra Scrittura, ma non ripetute così a pappagallo. Sono interiorizzate. Lui addirittura parla come la Bibbia, scrive come la Bibbia, come faceva San Bernardo. È talmente abituato a leggere, a ripetere, a meditare la Scrittura che gli vengono fuori le parole come un autore biblico. È impressionante. Quante reminiscenze ci sono in queste due righe. La mia anima attirata dal tuo amore, attirami a te e noi verremo dietro ai tuoi profumi. Citazione del Cantico dei Cantici. Il tuo amore e poi si slancia, ecco la risposta alla grazia di Dio, come il cervo assetato corre verso la sorgente. E poi dice, ritorna ancora sull'idea di prima, e sono immense e incomprensibili le dolcezze che gusta la mia anima nel conversare con te. Certo, noi possiamo dire, ma lui era santo. Però guardate che queste cose le scrive per noi, non solo per lui. Ricordatevi a chi erano indirizzate le conversazioni eucaristiche? Alle novizie, alle giovani suore, alle juniores. Non quindi a chi aveva già fatto tanta esperienza, ma a chi cominciava dall'ABC. Perché Padre Spinelli pensava davvero che tutti possono arrivare lì dove è arrivato lui. Tutte, anche la suora più semplice, più sguarnita, che ha meno esperienza, pian pianino. Lui la scrive le conversazioni per noi, quindi non possiamo dire, ma lui non l'ha scritto, perché lui sa che tutti possiamo gustare le dolcezze dello stare con il Signore, del contemplarlo. Vedete quanta insistenza sul fatto del gustare, che è tipico del linguaggio dei contemplativi, linguaggio mistico. Mi è venuto in mente che in questi mesi ho avuto occasione di leggere alcuni scritti di uno che è stato vescovo a Bergamo dal 32 al 53, 20 anni, Monsignor Bernareggi, e ho trovato una grande sintonia proprio su questo tema del gustare Dio. E ho trascritto, ho copiato una frase del giovane Monsignor Bernareggi che mi è piaciuta tanto e l'ho collegata subito a questa conversazione eucaristica. Scriveva Monsignor Bernareggi: sapienza è gustare Dio e per questo tutto dare, lasciarsi tutto togliere e tutto abbandonare che non sia Dio o in Dio, perché Dio è il solo bene e in Lui solo ogni cosa ha sapore. La sapienza è il più grande dono dello spirito, è la perfezione della vita, si fonde nella carità, che è pure vivere Dio e Dio solo. La sapienza è solo dei forti, perché bisogna essere coraggiosi per accostare la propria bocca a Dio, per gustarne la dolcezza, sapendo che poi nessun'altra cosa sarà possibile gustare. Anzi, dopo che si è gustato Dio, tutto sarà disgustoso se manca il sapore di Dio. Quando uno gusta Dio, poi le altre cose sì, sono belle, sono buone, ma non c'è paragone. Non c'è paragone. Ma per arrivare a gustare Dio, non si arriva così da un giorno all'altro. Bisogna educare il nostro palato spirituale, fare esperienza delle cose davvero buone della nostra fede, gustare la bellezza delle parole della Bibbia, la bellezza della liturgia, la bellezza della nostra fede. E a quel punto le altre luci non ci importano niente. Gli altri panettoni hanno un gusto che, a confronto di quello che gustiamo noi, sento di niente. Era arrivato qui Padre Spinelli, era arrivato proprio qui. E poi allora la dico tutta. Queste parole, ma lo vediamo subito più avanti, riprendono la stessa esperienza di San Francesco d'Assisi. Si dice, lo dice il suo primo biografo, Tommaso da Celano, nella vita prima di San Francesco, dice, state attenti perché poi lo ritroviamo nella nostra conversazione, pari pari. Spesso Francesco, non Spinelli, Francesco d'Assisi, quando voleva nominare Gesù Cristo, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come di belato di pecora. E ogni volta che diceva il bambino di Betlemme, oppure Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Quando pronunciava il nome di Gesù, passava la lingua sulle labbra, come a gustare la dolcezza di quelle parole. Ebbene, padre Spinelli fa lo stesso. Lo stesso. Sentite qui. E sono immense e incomprensibili le dolcezze che gusta la mia anima nel conversare con te. Ma non è l'unica. Più sotto dice, citando San Romualdo, mi fa esclamare con San Romualdo, o caro Gesù, benevolo Gesù, mio dolce miele, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, suavità degli angeli. O mio caro Gesù, amorevolissimo Gesù, melliflua dolcezza. Vedete, è la stessa cosa, è la stessa esperienza che ha fatto tanti secoli prima San Francesco d'Assisi. Anche padre Spinelli, quando pronunciava il nome di Gesù, sentiva una dolcezza più del miele. Voi mi direte, ma che cose un po' mielose. No, no, è una dolcezza per i forti, ce l'ha detto prima Monsignor Bernareggi, perché guardate che chi gusta la dolcezza del Signore, dopo non si accontenta più del poco. Poi il suo palato vuole solo cose sostanziose, spiritualmente parlando. Quindi quando abbiamo il gusto di Dio, noi perdiamo anche il gusto per le cose terrene. Ma non perché non sono belle, ma perché a confronto valgono poco. E quindi non ci interessa neppure troppo di perderle, le cose terrene, perché tanto abbiamo il gusto di Dio. E guardate che qui siamo la mistica, è questo. La mistica non è alzarsi in aria, no, no, la mistica è gustare il Signore e pian piano perdere l'interesse per ciò che non è Dio o non c'entra con Dio. Se una cosa c'entra con Dio, ci piace. La carità e il darci da fare della carità per il prossimo ha a che fare con Dio, certo, e allora ci piace. Ma ciò che non c'entra con Dio non ci interessa. Questa è la mistica, questa è la mistica. È la mistica che ci insegna padre Spinelli. Quindi cita queste belle espressioni di San Romualdo. E ancora, San Romualdo, sapete, è il fondatore di Camaldoli, dell'eremo di Camaldoli. Lui aveva letto anche la vita scritta da San Pier Damiani di Romualdo. E ripete di San Romualdo proprio queste parole, queste espressioni che hanno a che fare con il nome di Gesù. Anche di San Romualdo si dice: sovente rimaneva così rapito nella contemplazione di Dio che si scioglieva quasi interamente in lacrime e, bruciando di fervore indicibile per l'amore divino, usciva in esclamazioni come queste, che poi copia, che prende anche padre Spinelli: caro Gesù, caro mio dolce miele, desiderio inesprimibile, dolcezza dei santi, soavità degli angeli. Ma facciamo ancora un passo avanti. Oggi, scrive padre Spinelli, più che mai voglio rinnovare e stringere l'intima unione che abbiamo fatto dei nostri cuori. Non permettere, Signore, che che mi separi da te. Siamo alla fine del breve paragrafo 4. Voglio più che mai rinnovare, stringere l'intima unione con te, che abbiamo fatto dei nostri cuori. Torna ancora il linguaggio biblico dell'alleanza. La vita cristiana è l'alleanza, è il patto. San Bernardo direbbe: sono le nozze che abbiamo stabilito con il nostro sposo. E qui riprende quella ultima invocazione della preghiera che conosciamo, l'anima Christi, anima di Cristo, santificami corpo di Cristo, salvami, sangue del costato di Cristo, inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami, passione di Cristo, confortami. Ecco, quella preghiera medievale che usa anche Sant'Ignazio all'inizio degli esercizi, l'ultima frase è: non permettere, Signore, che mi separi mai da te. Vuol dire che Padre Spinelli pregava spesso questa preghiera e gli viene fuori. Parlando dell'alleanza, dice: non permettere che sia io a rompere l'alleanza con te, a separarmi da te. Il Signore da parte sua non viene meno all'alleanza, semmai siamo noi che ci ritiriamo. Ecco, anche mi ha colpito anche qui non solo la Bibbia, ma anche le preghiere tradizionali della Chiesa, quelle più belle. Come anche c'è un riferimento, io qui davvero sono sempre più ammirato dalla cultura di Padre Spinelli, che non è una cultura libresca, ma è la capacità di mettere dentro nella sua preghiera anche quello che ha letto. E qui mette dentro, siamo al paragrafo 7, mette alcune frasi della Dorote Devote. Dice: se io con gli occhi naturali del corpo mi fermo a contemplare le specie sacramentali in cui stai nascosto, la mente vacilla, incerta della tua presenza reale, ma appena ascolto te che mi dici: non temere, sono io, questo è il mio corpo, allora ogni perplessità e incertezza è dissipata e svanisce. Questo non è altro che la espressione, non in latino ma in italiano, di quello che nella Dorote Devote si dice: tactus gustus in te fallitur, sed audito solo tutto creditur. Se mi lascio guidare da ciò che vedo o tocco o gusto, io cado nell'inganno, ma posso ascoltare. Ciò basta a dare sicurezza alla mia fede. Stessa cosa che lui dice: la mente vacilla quando mi fermo solo a ciò che vedo, ma se ascolto la tua parola, dove mi dici: questo è il mio corpo, allora credo. La fede non si basa su quello che si vede o si tocca, ma si basa, come diceva già San Paolo, sull'ascolto. La fede è obbedienza alla parola. Maria non vede, non sente, ma obbedisce, ascolta e obbedisce alla parola. Ecco l'immagine della fede. E così Padre Spinelli ci dice che anche davanti a Gesù Eucaristia I nostri occhi vedono solo un pezzo di pane, i nostri sensi non afferrano, ma è lì che dobbiamo ascoltare la parola: questo è il mio corpo. E allora la nostra fede è posta al sicuro. Mi avvio alla conclusione, ma infine c'è una perla. Dite un'altra, sì, un'altra. Verso la fine, proprio nell'ultimo paragrafo, scrive Padre Spinelli: e se tanto fa il Signore con quelli che lo temono, che tesoro di favori e di grazie non darà a coloro che lo amano, lo onorano e lo ricevono con devozione in questo sacramento? E anche qui ho scoperto, è facile, che sotto queste parole c'è l'inno, la sequenza, la preghiera Jesu Dulcis Memoria. Proprio le stesse parole: Jesu spes penitentibus, quam pius es petentibus, quam bonum te querentibus, sed quid invenientibus? Gesù, che sei speranza per i penitenti, quanto sei mite verso chi ti prega, quanto sei buono con chi ti cerca, e che cosa non sarai per chi ti trova? Ecco un'altra fonte che Padre Spinelli non solo ripete, ma personalizza, approfondisce e poi esprime. Jesu Dulcis Memoria. Vedete, c'è il tema della dolcezza che abbiamo ricordato prima. E ripensandoci, oltre agli inni che trovate in appendice, che sono quelli che Padre Spinelli più volte cita, forse bisognava aggiungerne un altro. Io qui devo confessare la mia distrazione. Avremmo dovuto aggiungere l'inno Jesu Dulcis Memoria, perché sono andato a vedere, viene citato non solo in questa conversazione eucaristica 14, ma anche nella conversazione eucaristica 25. Infatti, al paragrafo 7 dice ancora: o mio dolcissimo Gesù, speranza dell'anima che ti cerca. Quindi richiama ancora questo inno Jesu Dulcis Memoria. Questo inno veniva cantato ai vespri, anche oggi, della festa del Santo Nome di Gesù, il 3 gennaio. E è una preghiera, Jesu Dulcis Memoria, che si presta molto ad essere pregata davanti a Gesù Bambino nei giorni di Natale, così come si presta molto ad essere pregata davanti al tabernacolo o dopo la comunione o anche davanti a Gesù esposto nell'Eucarestia. E allora vale la pena di leggerlo e di lasciarci, ecco, riempire di dolcezza. Certo, la traduzione italiana perde un po', però è lo stesso bello. Gesù, dolce memoria, che dai la vera gioia al cuore, più del miele e di ogni cosa, la sua presenza è dolce. Nulla si canta di più soave, nulla si ascolta di più dilettevole, nulla si pensa di più dolce
che Gesù, figlio di Dio. Gesù, speranza per i penitenti, quanto pietoso sei verso chi ti prega, quanto sei buono verso chi ti cerca, ma che cosa sarai per chi ti trova? Né la lingua basta a dire, né lo scritto riesce ad esprimere, ma solo chi prova può credere che cosa sia amare Gesù. Gesù, sii la nostra gioia, tu che sarai il nostro premio, sia in te la nostra gloria per i secoli eterni. Amen. Ecco, qui bisognerebbe aprire un'altra conferenza, ma chiudo, perché commentare questa preghiera è davvero una ricchezza che però tutti possiamo fare anche in questi giorni e nei prossimi giorni di Natale. Ecco, ancora una volta quindi ringraziamo Padre Spinelli non solo per la sua santità, ma anche per la sua sapienza, perché davvero ci insegna sempre di più e sempre più profondamente che cosa vuol dire pregare, cosa vuol dire adorare, cosa vuol dire credere. Ecco, noi abbiamo un maestro, non solo un esempio di santità, ma un maestro. Un maestro di vita spirituale, io direi anche un maestro di mistica, di esperienza mistica, di esperienza contemplativa, perché le cose che abbiamo letto questa sera per me sono la più pura contemplazione. Auguri di buon Natale.